Dunque, non molto tempo fa avevo letto un passo della Bibbia qui riferito alla pesca miracolosa e avevo concluso dicendo che avendo lavorato tantissimo tempo, come gli apostoli durante la notte, e avendo pescato poco o nulla, non c'era nessuna intenzione di riprovarci. Infatti stava, dice, rassettando le reti, cucendo gli strappi per riporle e andare a casa a dormire. Pietro questo. Ma Gesù gli dice, gettate le reti. Allora Pietro dice, siccome me lo dici tu, lo farò. E avvenne una pesca miracolosa. I pesci sicuramente c'erano anche prima in quel lago. Ma non si erano fatti pescare. Non era giornata, non c'era forse la luna adeguata, magari c'era vento. Sono tante situazioni per cui il pesce si nasconde, io non sono pescatore. Non lo so. Sicuramente il pesce c'era nel lago. Bisognava riunirlo e indirizzarlo verso le reti. Cosa che gli uomini non possono fare, ma Dio sì. Dio la pesca miracolosa è avvenuta attraverso un miracolo, dove Pietro ha evidentemente ubbidito a un'indicazione di Gesù. Se gli avesse detto, no, senti, sono stufo, lasciami in pace, sono nero, arrabbiato, non tiro proprio niente nel lago, sicuramente non prendeva neanche un pesce. Ma se Gesù non gli avesse detto getta le reti e avesse riprovato, tornava a casa vuoto. Chiaro? Io ho concluso quel giorno dicendo, senti signori, io le reti non le getto più. Ho bisogno, per poterlo rifare, di un'indicazione. Di un ordine benevolo, ovviamente. Di una tua parola chiara, perché mi sono affaticato abbastanza. Alzare bandiera bianca non è negativo. Nella vita cristiana oserei dire che è molto positivo. C'è però il pericolo di addormentarsi. Bisogna sempre stare vigili comunque, no? Perché se Dio mi dice getta le reti, devo essere pronto a farlo. Sono vigile, ma tranquillo. A riposo. Ho dovuto, non ho capito, ho dovuto capire che è un'altra cosa, perché ho capito una cosa, ho dovuto capire, vuol dire che è stata la situazione prodotta, che gli sforzi sono inutili. Ora dico, basta sforzo, sto vigile, ma non corro più dietro nessuno. Se Dio vorrà, come ha fatto allora, dirà è tempo di gettare le reti, ce lo farà capire in qualche modo. E allora sicuramente io non mi rifiuterò di gettare le reti, assolutamente. Magari chiamerò anche i vicini per dire c'è pesce per tutti, venite. Non vorrò tenermeli solo per me. Capitasse una cosa del genere. Però abbiamo bisogno dell'intervento divino. Dobbiamo, dal mio punto di vista, e poi ognuno racconta quello che crede, cioè quello che vede. Io sono io e dico quello che vedo io. Dobbiamo tornare a dare a Dio il luogo che gli compete, cioè il sovrano. Lentamente, 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 perché questo è il desiderio umano diabolico, stiamo detronizzando Dio e lo facciamo diventare nostro servitore. Io credo, quindi mi devi dare. Che suona bene. Suonerebbe bene. Ma questa cosa detronizza Dio. È la mia fede che decide e Dio deve ubbidire, deve darmi. Pietro ha avuto fede per lanciare e gettare le reti in mare dopo una notte in cui non ha preso nulla. Perché se non avesse avuto fede avrebbe detto, te senti, non mi prendere in giro. Io sono un pescatore, so quello che devo fare. Sicuramente ha gettato le reti in fede, giusto? Ma da dove è arrivata quella fede? Se l'è prodotta lui? O gli è stata indotta dalle parole di qualcuno? Gesù, o meglio Dio in Cristo, gli ha detto è tempo di gettare le reti. E Pietro cosa ha fatto? Ha creduto, anche perché chissà cosa gli è arrivato in mente, chissà che forza gli è arrivata nella testa per credere, no? Perché le parole del Signore arrivano con potenza, non è che arrivano così. Deboli, 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 no? Quindi Pietro in fede ha gettato le reti. Dove è arrivata questa fede? Se l'è inventata lui. Adesso io credo, dopo una notte non ho pescato niente, adesso non è possibile, io credo che getto le reti, vedrai che saranno piene. E Dio dovrà compensare la mia fede. Questo è il ragionamento che si fa oggi e che io rifiuto al 100%. Non al 90, al 100%. Dio mi dice, getta le reti. Ma come? Tutta notte, non ho preso niente. Ma cosa mi stai dicendo? Questo sì, già mi piace di più. Questa sicurezza, questa baldanza. Adesso io credo, getto le reti, vedrai che farò una pesca miracolosa e Dio dovrà ricompensare la mia fede. Non mi piace questo ragionamento. Molto carnale, molto umano. Molto artificioso, molto inventato, ma Dio mi dice, getta le reti. Ma come? Però se lo dici tu, voglio credere a quello che mi stai dicendo tu, con qualche dubbio. Ah, questo mi piace di più. Mi riconosco in questo. Poi si è visto il risultato. L'ordine è arrivato dall'alto. Io ho deciso di regalarti una pesca miracolosa. Se credi, la otterrai. Pietro, con qualche dubbio, vabbè, ma se lo dici tu, non sembrava molto entusiasta, no? Lo dici tu, proviamo. Ma non è entrato con tutte le altre barche dicendo sicuramente qui adesso vedrai che pesca faremo, andiamo tutti perché qua chissà quanti pesci prenderemo. È andato da solo, è andato. E quando ha visto le reti piene, allora ha chiamato tutti. E cosa sta capitando qua? Non lo immaginava neanche lui. un po' di fede perché ha percepito la voce di Dio che gli stava dicendo, prova ancora. A questo punto c'è un bisogno assoluto di sentire la voce del Signore. A livello chiesa, ripeto, a livello individuale, ognuno deve farsi le proprie meditazioni e valutazioni. L'altra cosa, l'altro esempio che abbiamo utilizzato tantissime volte, per spiegare come intendo io il Vangelo, quello che leggo, quello che mi sembra di leggere, intendiamoci. E l'altro aspetto similare, in cui vedono Gesù camminare sulle acque, vincendo la forza di gravità, una cosa impossibile a farsi. Allora Pietro dice, Signore, se sei tu, dimmi di venire a te. Non ha osato dire, adesso siccome cammina lui, credo, cammino anch'io, esco dalla barca, vedrai che cammina sulle onde. Non ha detto così, ha detto così. Ha riconosciuto che non aveva la minima fede e capacità di farlo. No, mi devo imporre che adesso io credo, vedrai qua cosa succede, la fine del mondo, Dio dovrà assolutamente appoggiarmi, benedirmi. Invenzione. A un certo punto la Bibbia dice correranno dietro a favole. Negli ultimi tempi predicheranno favole e molti abboccheranno. Che facile abboccare queste favole. Dice, se sei tu, dimmi di venire a te perché io non oso farlo, ma come potrei fare una roba del genere? Ah, questo mi piace. No, tu sei credente, tu sei figlio del re, capisci? Tu devi camminare sulle acque, tu devi dirlo, enunciarlo, devi confessarlo, vai! E anneghi magari. Disfattista io, naturalmente. Pietro, che conosceva un po' il Signore, dimmi di venire a te se sei tu, capisci? E lui dice, vieni. Dire vieni è come dire getta le reti, uguale. Ora Pietro, nel suo entusiasmo, si lancia. Ha creduto, perché gli altri 11 non avranno creduto, sono rimasti lì tranquilli, beati sulla barca. Aspetta, stiamo qua, noi vediamo lui come va. Capisci? Ha creduto perché se Dio ti dice vieni e tu non vai, poi rimani sulla barca. Gesù dice getta le reti, e tu dici ma va tutta notte pescato. E non prendi niente, ovvio, no? L'importante è riconoscere la voce del Signore o valutare dei segni, perché poi io dovrò parlare attraverso dei segni, dico io, insomma. Non ha difficoltà a fare questo. Dobbiamo ridare a Dio il concetto di sovranità. Tu sei sovrano, punto, a capo. Può non piacermi come governi, benissimo, ok, no? Ma tu sei assolutamente il sovrano, non cade foglia che Dio non voglia. Dobbiamo ripristinare questo concetto, almeno noi, almeno qui. Dio non è decaduto dal trono. Noi vogliamo farlo decadere, il demonio, ma lui rimane saldamente lì, sovrano assoluto. Questo almeno mi è chiaro. Vieni, Pietro va e fa una cosa impossibile, in fede ben inteso. Ha creduto e è andato. Dio gli ha concesso di farlo, perché sennò non puoi fare una roba del genere. Non è la tua fede che ti ha sostenuto. Perché sennò direi, porca, c'ho potere anch'io. Ho creduto, cocane, che potere che ho. E non vedrei il potere del Signore. Nel momento in cui io guardo le onde e incomincio ad aver paura, secondo voi, poteva Dio tenermi ugualmente a galla, sì o no? Ah sì? No.
No, certo che poteva, scusa. Come potuto chi?
Ora potremmo dire che non l'ha voluto fare. Ha lasciato andare giù. E perché non poteva tenerlo su di lui? Per quale motivo? Cosa glielo impedì? Ha forse perso il potere? O è la mia fede che dà e toglie potere a Dio? Ma è una follia pura questa. L'anticristo arriverà al potere perché Dio glielo concederà, non per nessun'altra ragione. Abbiamo già detto, letto, ripetute volte, che dopo che l'anticristo ha fatto la sua parte, pare 7 anni, cioè ha avuto il massimo del suo splendore che Dio gli ha concesso, perché, no? Poteva star lì anche 700 anni. Dopo che ha fatto la sua bella sparata lì, no? Si è fatto ammirare, si è fatto idolatrare, reverire come fosse Dio, perché quella è la sua aspirazione, essere Dio. Dice la scrittura che dopo 7 anni, sembra di capire 7 anni, ammettiamo che fossero anche 70 anni, l'eternità è molto più lunga. Gesù viene in gloria. E con il soffio della sua bocca, come fosse un gioco da bambini, lo distrugge, lo elimina. Ecco Dio è e rimane sempre il Signore assoluto. Decide Lui. Potrebbe anche obbligarmi a fare qualcosa. Però lì, diciamo, in certe occasioni potrebbe farlo perché è onnipotente. E di fatto leggiamo nella scrittura delle cose che sono avvenute sospinte proprio dallo Spirito. Però di norma cerca la mia partecipazione. Perché nel disegno globale c'è che io capisca che la cosa che più conta nella mia vita si chiama Gesù Cristo. Devo capirlo. Per poterlo apprezzare, poterlo vivere, devo capirlo. Per non diventare assolutamente un robot al 100%. D'accordo? In tutti questi passaggi, in tutte queste belle cose che abbiamo detto fino adesso, dove Dio rimane comunque è il Signore, io gli devo dire, ma non solo questa mattina, perché è un po' che glielo dico, devo dire che noi vorremmo sicuramente diventare come un certo Pietro. Pescatori di uomini, almeno io sono, qualcuno di voi credo anche. Però i pesci non si lasciano pescare. Sarà la luna velata, piena, l'alta marea, che ne so, il vento, qualsiasi cosa, però i pesci non si lasciano pescare. Abbiamo bisogno. Per diventare pescatore di uomini, che sia Dio a dirci: io vi farò pescatore di uomini. Che per quanto lo voglia diventare io, ma non lo ha stabilito lui, non si va molto lontano. Ma siamo tutti pescatori di uomini, quando nasciamo di nuovo automaticamente, ma certo, siamo eredi, coeredi, abbiamo tutto già, perché siamo nati di nuovo, siamo... Allora spiegatemi perché il mondo è in queste condizioni. Spiegatemi perché il mondo e la Chiesa in queste condizioni. Ci vuole una investitura. Sì, certo, io nasco di nuovo, divento figlio di Dio, Poi tocca a me anche cercare dentro di me questa presenza, ma mi serve anche la Chiesa per poter capire tante cose, perché sennò non ce la fai. La Chiesa, poi, se non c'è un intervento divino particolare, di investitura può soltanto dividersi e basta. Serve questa investitura, questo intervento divino che io dico, Signore, se non lo vedo, io sono nella posizione di quegli apostoli che hanno detto, tutta notte abbiamo pescato, abbiamo preso niente. E lì mi fermo. Faccio la mia ordinaria amministrazione, vado a Milano anche oggi, non so chi ci sarà, spero almeno una persona, uno dovrebbe esserci perché dobbiamo valutare un qualcosa nel futuro da organizzare. Se Dio non investe, non ti investe, non ci investe, ma dove vuoi andare? Non è un'opera umana questa. Non è creare degli orfanotrofi. Non centri di recupero tossicodipendenti o altre forme sociali. Qui si tratta di pescare uomini, salvare gente, farli diventare ministri di Dio, portarli a entrare in contatto con la verità assoluta. Chi può fare una cosa del genere? Chi? Addirittura tante volte si leggono dei racconti in cui sembra che siamo noi che abbiamo creduto. E si perde il concetto che se Dio non si fosse rivelato nella tua vita, non avresti mai potuto credere. E così, capendo bene questo, avrai più misericordia per la gente di fuori. Serve un intervento divino assoluto. E rivedendo alcune cose, vedendo certi piccoli aspetti, intendiamoci. Prendiamo gli esempi biblici perché almeno sono quelli che ha scritto Dio, insomma, no? Almeno siamo sicuri che viene da Dio, insomma. Un nuovo aspetto, il figlio al prodigo famoso, no? Spende tutto, è povero, è in miseria, sta male, non gli viene per nulla in mente la sua famiglia, suo papà, cerca di sbarcare il lunario in qualche modo, no? Cerca di trovare un lavoro, insomma, qui dice devo sbarcare il lunario, mi serve per riuscire a mangiare, insomma. Non sta pensando, poi tornerò da mio padre. Non ci pensa. Poi dice, si mise con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. E lui pascolava i porci. Non è che appena visto un porco ha detto, urco cane, torno da mio padre adesso. Poi, ero figlio là del fattore, mi metterò mica a pascolare i porci adesso. Non gli viene in mente di tornare indietro. E stando lì con i porci, dice, qualcuno mi desse delle carrube, almeno mangio qualcosa. Ma nessuno gliene dava, poveretto era lì, era anche a digiuno. Ma non gli è venuto in mente subito, tornerò da mio padre. E perché non gli è venuto in mente subito, secondo voi? Era facile tornare indietro? Sicuramente appena appena arrivo in vista della casa mi mandano dietro i servi con i cani, insomma. Mi cacceranno via assolutamente, io non posso tornare. Ho dilapidato la parte di eredità, ho messo in crisi l'azienda, ho rifiutato la famiglia, come posso tornare? L'ultimo pensiero che gli veniva in mente sicuramente era quello. Si rendeva conto che era impossibile tornare, che mi avrebbero sicuramente rifiutato, mandato via a calci nel sedere. Non mi lasciavano neanche varcare la soglia, sicuramente, dice, mi tratteranno, ma per forza. E non gli viene in mente. Ma poi rientrato in sé, ma come ha fatto a rientrare in sé? Ditemelo voi. Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Il mio agire qui mi ha portato a morire. Ma come fa uno a riconoscere questa cosa? Che può sembrare anche... Cioè, prima eri ricco, adesso sei povero, dovresti riconoscerlo. Quanti lo riconoscono, secondo voi? Quando Dio, Gesù, disse a Pietro, mi rinnegherai tre volte. Chi? Io? Quando mai? Non riconosciamo nulla. Un po' per l'orgoglio, un po' per il demonio che lavora dentro di noi, no? Ma improvvisamente dice, caspita, dice, da mio padre ero ricco e adesso sono povero, diventa cosciente della sua condizione. Chi lo rende cosciente di questa condizione? Siccome è un libro biblico e queste cose nel mondo non succedono quasi mai, possiamo capire che lo Spirito Santo ti rende cosciente di peccato, come dice la Scrittura, no? E che quindi sente una certa convinzione di poter tornare. Chi gli dà la convinzione che può tornare? Come mai dice, ma come potrò tornare da mio padre? Ma mi caccia via pedata, ma non vorrà neanche vedermi, ma non mi riceverà neanche, con che faccia vado là? Ma invece no, sento una certa sicurezza di poterlo fare, no? Si sente positivo in questo. Non è umano questo. O secondo voi è umano? Soltanto un tonto magari, uno che non ci sta con la testa, poteva fare una cosa del genere. No? Quindi si sente fiducioso. Come noi ci sentiamo fiduciosi che Dio ci accetta così come siamo? Che ci perdona, che non ci ricorda più tutto quello che abbiamo fatto prima. Siamo fiduciosi, accostatevi con piena fiducia al trono della grazia per ottenere l'opportuno soccorso. Abbiamo fiducia di questo. E ci andiamo al trono della grazia e ci sentiamo accolti ogni volta. È la fiducia che ci dà lo Spirito Santo. Ho avuto la stessa fiducia verso un padre terreno che dice, ma questo qui, come potrò, ma con che coraggio mi presenterò? Ci serve lo Spirito Santo, che ci convinca, ci faccia capire in che condizione siamo, perché se no noi non andiamo da nessuna parte. Come, io sono pastore, d'accordo? Posso io pretendere che ciascuno di voi si renda conto del suo stato personale interiore? Ma non lo chiederò mai a nessuno io questo. Anzi, il mio compito è avere misericordia, avere compassione, tollerare, pazientare, non criticare, non giudicare, non condannare nessuno. Questo è il mio compito, perché io non posso convincere nessuno. E questo mi è chiaro. Uno solo può convincere. Parlando di peccato, ovviamente, di comportamenti sbagliati, insomma, e dello Spirito Santo. Signore, se non vieni tu con la tua convinzione di peccato noi possiamo gettare ancora le reti. Io potrò magari dire alle persone: guarda che io vedo questo, questo e quest'altro, ma la rete mi tornerà indietro vuota. Io lo so questo. O magari non sarà vuota, ma avrò dentro 4-5 pesciolini, insomma. Tanto per dire che a qualcosa è servito, no? A qualcosa è servito. Serve lo Spirito Santo. La convinzione profonda di chi siamo può venire solamente da Lui. Stop. Predico io, certo, come no? Non è certo la mia eloquenza, la mia intelligenza che vi farà capire le cose. Serve che lo Spirito Santo utilizzi quello che vi ho detto. Che la parola penetri, convinca, così come quando Gesù disse a Pietro: vieni, Pietro lasciò la barca e andò. Quella parola penetrò. La parola, non perché la pronuncio io, perché te la pronuncia lui. Diamo la sovranità a Dio. Lui ha in mano tutto, tutte le nostre vite sono in mano sua. Io chi sono? Un servo inutile. Cosa posso fare io? Cosa farà un servo inutile secondo voi? No, ma tu sei utile, tu conti, tu vali, tu sei il tesoro dell'Onnipotente. Allora uno si gasa, no? Allora pensa, ho l'autorità. Stamattina sentivo ancora lì alla TBNE, noi diamo autorità a Dio per intervenire sulla terra, bestemmia terrificante. Io do autorità a Dio per intervenire. Ma cosa stiamo dicendo? Stiamo acquistando potere, autorità. Noi contiamo, io permetto a Dio di intervenire, io conto. Se non gli dico io di intervenire, non interviene, quindi. Questo concetto di contare, di valere, di essere importanti, è la malattia che abbiamo noi che cerchiamo di guarire, grazie al cielo, attraverso Gesù Cristo. Guarire finalmente da questi bisogni qua. Quindi anche dentro la Chiesa alimentiamo questi bisogni, io. Io dico a Dio, interviene. Sono teorie che ho letto anche in qualche libro, insomma. Per me sono semplicemente un abominio, un abominio, ma che non fanno altro che mantenerci legati al nostro egocentrismo. Io. Mentre dobbiamo diventare cristocentrici, ogni cosa posso in Cristo. Questo è il mio figliolo diletto in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Tutto quello che voi chiederete nel mio nome, il Padre lo farà, perché ve lo ispiro io, Gesù Cristo. Non perché lo dici tu, e alla fine metti la formuletta nel nome di Cristo. Ridiamo a Dio la sua sovranità, che la sta. Dio non l'ha persa, intendiamoci, ma noi vorremmo fargliela perdere, insomma. L'altro aspetto, e poi concludo giustamente, per dire quanto a noi serve l'intervento dello Spirito Santo, senza il quale le nostre reti rimarranno vuote, punto a capo, basta. O un pisciolino ogni tanto ti rimane impigliato, insomma. Quello può succedere, insomma. Lo stesso discorso del bisogno che abbiamo di un intervento dello Spirito, che io richiedo questa mattina. Quindi mi sto rivolgendo più a Dio che a voi. Abbiamo l'altro esempio che ho nominato prima, di Pietro, no? Dove Gesù gli dice: guarda che tu mi rinnegherai 3 volte. No? E lui, non cosciente di peccato, dice: ma cosa stai bestemmiando? Io non ti rinnegherò mai. Io ti amo, Signore, più di quanto tu immagini. Signore ci conosce, non possiamo dare lezioni allo spirito. Siamo patetici anche, veramente. Sì, a volte capita, intendiamoci. Allora, allora che succede? Che Gesù è arrestato, noi lo sappiamo tutti questa storia, no? E lì, fuori dal Sinedrio, c'è chi lo riconosce, tu sei un discepolo di Gesù, no. Dopo poco, anche tu sei con loro, no, guarda giù, no, guarda, io proprio, no, ti stai sbagliando, veramente. Poi dice, passa un'ora, queste cose, proprio quello che voglio dire è un'altra cosa. Passa un'ora, ha avuto tutto il tempo per rendersi conto, ma cosa sto facendo, ma cosa sto dicendo? Se ne è accorto? Assolutamente no. Come quell'altro che stava pascolando i porci, dice, ma speriamo che qualcuno mi dia delle carrube perché c'ho fame. No, non è che gli venisse in mente di tornare da suo padre. Passa un'ora e gli dicono, anche tu eri con Gesù. Allora egli, dopo un'ora che aveva già rinnegato due volte, quindi poteva aver capito quello che aveva fatto, incominciò a maledire e a giurare, cosa dici? Io non conosco quell'uomo, ti giuro! E in quell'istante il gallo cantò. Cosa gli ha fatto capire che le parole del Signore erano verità, non è il fatto che lui ha rinnegato il Signore, ma è il gallo che ha cantato. Ma è una cosa meravigliosa questa. Eh? Cosa mi fa capire questo? Che è stato Dio che gli ha ricordato, guarda, io ti ho fatto notare che mi avresti rinnegato prima che il gallo cantasse tre volte. Non si è reso conto per il fatto di aver giurato e spergiurato, non conosco, di aver rinnegato Gesù. L'ha lasciato indifferente questo. È il gallo che l'ha svegliato. Ma c'è quasi da ridere, insomma. No? Capisci? E questo cosa vuol dire? Che è difficile per noi renderci conto chi siamo. Ci giustificheremo sempre. Non riusciamo ad andare in profondità. Abbiamo delle barriere forti, delle difese enormi, c'è il demonio che vuole impedirci qualsiasi cosa, ma non soltanto lui, ci siamo noi anche, che non vogliamo sapere, capire, andare, perché poi dobbiamo cambiare. Capite? Allora io dico, Signore, benissimo, prendo atto di tutto, se però vuoi, vuoi nei tuoi progetti, se noi diventiamo pescatori di uomini, quindi facciamo del bene a qualcuno, perché a me dispiace molto vedere la gente in questo stato, no, capisci? Dovrai intervenire tu, no? E creare qui quell'effetto che ha prodotto il gallo su Pietro. Sarà un'altra cosa, ben inteso. No? Devi intervenire tu, convincerci tu. Tu sei il Signore, tu sei il Sovrano. Io non voglio convincere nessuno, Signore, assolutamente. Io predico, basta la parola, stop, finito. Arriva, arriva, non arriva, non arriva. Gesù disse a Pietro, vieni. Pietro poteva anche non andare. Gesù cosa avrebbe fatto? Sarebbe andato là a prenderlo? Mettiti qua sull'acqua, ti ho detto vieni. L'avrebbe lasciato nell'acqua. Abbiamo bisogno perché la Chiesa possa quindi, avere un sussulto, diciamo così, entrare in una nuova dimensione dove gli altri diventano molto più presenti di noi stessi, perché solo questo è il motivo. Finché il nostro egocentrismo e molte dottrine oggi alimentano fortemente l'egocentrismo, e non ti portano a Gesù, gravissimo errore, dobbiamo ricevere un intervento divino che distrugga il nostro egocentrismo. E riusciamo a vedere gli altri molto meglio di noi stessi. Che siamo concentrati più sugli altri, su chi ci sta intorno, che non su noi stessi, sui nostri bisogni, aspettative, desideri. E chi può fare questo? Posso farlo io per caso? Mi posso convincere io con quali argomenti? Serve l'intervento dello Spirito, che ha convinto Pietro, che poi uscì e pianse. Pianse perché? Perché il gallo, mosso da Dio, l'ha convinto che ha rinnegato il Signore. Ma mentre l'ha rinnegato non si era convinto di niente. Si giustificava sicuramente al massimo, non aveva percepito nessuna cosa strana. No. E mentre il figlio prodigo dissipava tutto il denaro ricevuto così gratuitamente, no? Stava forse pensando al danno che stava arrecando alla sua famiglia? Assolutamente no, si stava divertendo lui. E i famosi 10 lebbrosi, guariti per strada, solo uno è tornato indietro, gli altri 9 che hanno fatto? Sono andati a godersela, no? La carne, la natura umana. È normale che sia così. Siamo fatti così. Non si condanna mica nessuno. Per questa ragione serve un intervento soprannaturale che ci faccia vedere realmente le cose, ci faccia capire. Allora io dico, lo dico io da attuale pastore, finché mi volete, io sono pastore. Signore, io ho finito di lavorare. Sì, predico, certo, predicare è la parola, anzi, fa del bene anche a me, diciamo. No? Io dico la parola, finito, eh? Vedi tu, vuoi che diventiamo pescatori di uomini? Mi chiedono a lui, eh? Intervieni, convincici come soltanto tu sai fare, no? Trasformaci nelle motivazioni, perché possiamo iniziare un percorso nuovo nel quale noi entreremo in un contatto più immediato e profondo con Gesù Cristo, per diventare cristocentrici, eliminando la nostra realtà egocentrica, che è la causa di tutti i guai che esistono, familiari, nazionali, mondiali, finanziari, e per abbattere l'egocentrismo serve soltanto l'intervento di Dio. Forse Dio ha voluto che noi ci rendessimo conto di questo, che se non arriva Lui c'è poco da fare. Abbiamo dei limiti grandiosi. Il demonio, che è libero, lavora alla grande. No? Siccome è invisibile, non si vede, ci inganna spesso e volentieri. Lo vedi, no? Ma c'è? Ma forse non c'è. Ma io sono cristiano, il demonio non mi può toccare più. Figura, il demonio mi tocca a me. Un cristiano, figlio di Dio, il tesoro del Signore. Non vorrei che permette che il demonio venga a rovinarmi la festa. Ma cosa dice? Ci sono questi ragionamenti in giro, ma fa spavento questo. Mettetevi tutta l'armatura, no? Per affrontare il giorno malvagio, i dardi infuocati del demonio. Purtroppo è così, la realtà è questa. Va bene, concludiamo con questo, no? Questa preghiera. Signore, no? Se vuoi, perché io devo dire se vuoi, no? Così come Cristo chiese, se vuoi Padre, togli da me questo calice, se vuoi Padre, io dico, se vuoi Dio, che noi diventiamo dei pescatori di uomini, fai qualcosa. Così come allora, quando Cristo disse, Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta, Dio gli mandò un angelo per consolarlo. Ha fatto qualcosa. Anche qui devi fare qualcosa. No? Devi intervenire, perché sennò noi non ce la facciamo. Siamo qui, bloccati, fermi. Cerchiamo di sopravvivere finché si può, però se dentro di noi c'è questa comprensione, anche in minima parte, che al di là della nostra casa ci sono tante altre persone bisognose, sofferenti, che potrebbero ricevere benefici da parte dello Spirito Santo, noi dovremmo essere strumenti per questo. Quindi, Signore, se vuoi che diventiamo pescatori di uomini, ti prego, no, intervieni e vieni a convincerci del nostro stato di peccatori, di egocentrici, capisci? E aiutaci a renderci conto e a capire, poi toccherà a noi fare qualcosa, a capire la necessità che ci circonda, no? E il beneficio che potremmo averne anche noi nel poter trasmettere ad altri la conoscenza della verità. Amen.